Sono quelle che ci accompagnano ormai da 5 anni, amiche e amici. Questo è Podcast Verso il Draft. Un ringraziamento sentitissimo ad Adult Magazine e The Cutting Edge Radio per ospitarci sui loro canali. E un bentornati da Gabriele Valzerotti. Iniziamo subito una nuova stagione di Podcast Verso il Draft presentando i miei ospiti e i vostri esperti. Il team è rimasto invariato, oggi abbiamo una assenza sola ma tornerà presto. Cominciamo, Emiliano Guadagnoli, bentornato Emi.
Bentornato, grazie, grazie mille e siamo carichissimi per la nuova stagione.
Un bentornato anche a Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
E sempre dalla freddissima Chicago, l'abbiamo lasciato lì, l'abbiamo stipendiato lì, il nostro Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Ciao, ben ritrovato a tutti. È sempre bello parlare ancora di draft, specialmente quando tifi delle squadre scarse.
Ci piace tantissimo questa chiosa, Oleg, bellissima. Ha sempre quel gusto in più quando si sceglie nelle posizioni alte, perché quando si sceglie alla 32 già diventa noioso.
Troppo facile.
Giusto, hai pienamente ragione. Ma questa puntata e la puntata che vi aspetta settimana prossima non saranno ancora dedicate al draft 2021, ma saranno una retrospettiva di quello che è successo nella stagione 2020 dei nostri rookie, di cui abbiamo parlato tantissimo nei mesi che hanno preceduto e seguito il draft del 2020. Era stato considerato un draft di altissimo livello e così poi alla fin fine si è rivelato, perché secondo me la draft class del 2020 si può assolutamente promuovere con pienissimi voti, sia perché il voto viene alzato comunque dalle buone prestazioni dei quarterback, che si sa, volente o nolente, sono comunque i protagonisti del draft, sì, anche perché tanti altri giocatori hanno performato molto molto bene. Questa puntata la dedichiamo ai giocatori offensivi, mentre settimana prossima ci concentreremo un attimino di più sui giocatori difensivi. E non si può prescindere dal partire con i quarterback. 3 selezionati nel primo round: Joe Burrow alla 1, Tua Tagovailoa alla 5, Justin Herbert alla 6. Hanno avuto tutti e tre delle stagioni molto diverse l'uno dall'altro. Ci togliamo un piccolo sassolino della scarpa subito: noi siamo sempre stati dei grandi estimatori di Justin Herbert, che è anche riconosciuto dalla NFL col premio di Rookie Offensive Rookie of the Year, è stato chiaramente glorificato. Noi l'abbiamo sempre elogiato su questi canali virtuali, quindi tanto di cappello a tutti noi e soprattutto a tutti voi che poi siete quelli che fate le analisi calde. Ma voglio sapere bene il vostro parere su ognuno di questi ragazzi. Iniziamo da te, Oleg. Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert. Sei stato contento delle prestazioni di questi tre ragazzi? Sei stato stupito di più da qualcuno rispetto a qualcun altro? Vai!
Sì, vabbè, siccome noi ne sappiamo, abbiamo sempre detto che Justin Herbert è un gran quarterback, infatti ci abbiamo preso. Comunque siamo, sì, lui ha fatto una grande... Infatti, sì, abbiamo fatto, cioè, ha fatto proprio una stagione... è andato oltre anche alle nostre aspettative, una grande stagione, proprio i numeri parlano da solo, una maturità, ha dimostrato una maturità che nemmeno a Oregon ha mostrato negli scorsi anni. Tua Tagovailoa, sapevamo, viene da quel bruttissimo infortunio, ci vuole tempo, non è partito titolare subito, è partito dietro il Barba, poi dopo... è entrato, diciamo, ha avuto tante difficoltà, ecco, lui secondo me è stato tra i tre quello che ha, non è che ha deluso, ma diciamo è stato rimandato per il prossimo anno, ecco. Non darei, già c'è gente che parla di Miami, sappiamo che Miami sceglie alla 3 alla pick di Houston parla di, un, di scegliere un giocatore o la trade per Watson, ecco, io secondo me, cioè, c'è da aspettare il ragazzo che secondo me è forte, serve solo del tempo, poi sappiamo il salto dalla, dal college alla NFL grande, non tutti, cioè, più per uno che per altro, infatti per tua, diciamo, è stata una stagione un po' difficile, anche se ha avuto qualche errore di troppo che non me l'aspettavo, diciamo, ad Alabama non commetteva. Invece il povero Barrow è come, non so, salvate il soldato Ryan, era senza linea offensiva, infatti ha subito quel brutto infortunio che lo terrà fuori forse anche per la prossima stagione, però nella prima metà, quella dove ha giocato, ha dimostrato che il ragazzo ha due palle grosse, ha tenuto tutta la squadra, diciamo, si è visto proprio come un leader carismatico della squadra, che all'SU l'abbiamo intravisto ma non proprio così, un leader nello spogliatoio, ha giocato molto bene, si è preso anche qualche colpo in più, però sì, ecco, peccato per il brutto infortunio, speriamo ritorni il prima possibile al 100%, perché è un gran talento anche lui.
Sono pienamente d'accordo. Guido, a te chiedo due cose. Detto di Herbert, su cui ovviamente voglio sapere anche un tuo parere, non credi che a Cincinnati abbiano fatto un pochino un grosso errore a non proteggere l'investimento elevato che hanno fatto? Cioè, Joe Burrow ha subito quella sfortuna, purtroppo un brutto infortunio, però nelle partite in cui ha giocato, come ha detto giustamente Oleg, stava dimostrando di essere un ottimo talento, oltre che costruire un'ottima intesa con un altro rookie, ovvero il ricevitore Higgins. Non è stato un po' un atto criminale quello dei Bengals, secondo te?
Beh, con il senno di poi, sicuramente quella linea offensiva non è stata in grado di proteggere un ragazzo che probabilmente ne aveva bisogno. Sarebbe stato così anche se non si fosse fatto male, nel senso, il problema della linea offensiva era un problema piuttosto evidente anche in sede prestagionale. Sì, diciamo che sorprende il fatto che non siano intervenuti, però oggettivamente è anche abbastanza difficile costruire una squadra in generale. Costruire una squadra che sta andando male è ancora più difficile, è normale avere dei buchi al roster. Io credo e spero per Joe Burrow, ma per un po' tutto il football, perché comunque il talento del ragazzo è abbastanza evidente, che appunto nel draft prossimo Venturo si adeguino nel trovargli 1-2, forse ce ne vorranno anche 3 di giocatori che lo possono proteggere, insomma, uomini di linea offensiva. Quindi, per rispondere alla domanda, direi si poteva fare qualcosa, sicuramente sì. E su Justin Herbert sono d'accordissimo con Oleg, è veramente un raro esempio di come un giocatore dia il meglio, forse sia più adatto al gioco professionistico e al college, perché veramente l'esplosione di questo ragazzo e i mezzi e le cose ha fatto vedere in una stagione con i Chargers sono stati probabilmente oltre le più rose aspettative, e statistiche, gesti atletici che ad Oregon si erano intravisti, ma veramente veramente con poca continuità. Per quanto riguarda Tua, io credo, sì, sono d'accordo sempre qui con Oleg, credo che Miami debba un po' aspettarlo. Onestamente ho sempre visto questo anno per Tua come un anno un po' transitorio, ovviamente sappiamo tutti dell'infortunio che lo aveva colpito nell'ultima stagione ad Alabama. Io penso che i Dolphins dovevano, se volevano farlo giocare come poi hanno fatto, dovevano probabilmente creargli un altro tipo di sistema, perché chiaramente tu hai un giocatore molto efficace quando ha la possibilità di far uscire velocemente il pallone dalle sue mani. Quando rimane un po' nella tasca ha sempre avuto problemi, questo anche ad Alabama. e credo che uno stile di gioco diverso unito all'arrivo di altri giocatori offensivi, wide receiver o running back dal prossimo draft o la free agency potranno aiutare questo ragazzo a migliorare, a migliorarsi, a migliorare anche la squadra. Quindi giudizio ampiamente sospeso per quanto mi riguarda su Tua.
Perfetto, passiamo ad Emiliano adesso. Innanzitutto, Emiliano, volevo chiederti se quello che hai visto di Joe Burrow ti è piaciuto nelle prime settimane, se il ragazzo è sembrato effettivamente il campione che abbiamo visto a LSU. E poi ti voglio fare una domanda un pelino provocatoria su Tagovailoa. Non pensi che la gestione da parte del coaching staff, ovvero il fatto di farlo entrare come titolare a stagione in corso e poi dopo nominarlo titolare durante la bye week e successivamente toglierlo verso la fine della stagione in week 16 facendo entrare Fitzpatrick non abbia un pochino scombussolato la mente del ragazzo?
Allora, parto subito dall'ultima domanda. Detto che secondo me Flores ha fatto un lavoro con i Dolphins eccellente, che tanto che secondo me si meriterebbe anche almeno una nomina a Coach of the Year quest'anno, secondo me la gestione di Tagovailoa è stata da quel punto di vista un po' particolare più che altro. Non so se la scelta di metterlo dopo il bye week era stata già pianificata, secondo me sì, perché era proprio il timing ideale per metterlo dentro se si voleva mettere dentro questa stagione, che avevano una settimana in più per preparare il piano partita. E, certo, è stato un po' strano vederlo che alle prime difficoltà è stato subito rimesso Fitzpatrick. Io su Tagovailoa ho un'idea molto precisa, nel senso ha fatto rivedere cose belle e cose brutte, come è normale per un rookie quarterback, che forse è un ruolo molto difficile, forse il cornerback è più difficile in uscita dal college, ma per il resto è un ruolo difficilissimo. E io parlerei ai critici di Tagovailoa dicendo che anche un certo Josh Allen, il primo anno da rookie, è andato non male di più, e quest'anno è un candidato a MVP, quindi è un po' presto per parlare di flop o di, come sta dicendo giustamente Oleg, di prendere Justin Fields alla 3. Quindi io darei tempo a Tagovailoa e secondo me al coaching staff giusto per fare bene. E su Burrow sono d'accordo con quanto hanno detto Oleg e Guido, nel senso che è un giocatore che abbiamo visto al college fortissimo e ha dimostrato di poter essere, non dico lo stesso giocatore, ma di poter essere un quarterback affidabile in NFL, soprattutto con una linea quantomeno decente. E sono sicuro che con i giusti aggiustamenti, scusate il gioco di parole, possa fare davvero bene. E veramente servono quei uomini di linea e poi il campo è spianato, per secondo me, perché i wide receiver li ha, il running back lo ha e il futuro è davanti a lui.
Sono molto d'accordo con tutte le vostre analisi, effettivamente. In generale possiamo comunque essere soddisfatti da questa classe di quarterback che tanto era stata lodata in sede di draft, quanto poi effettivamente ha fatto vedere sul campo, ovviamente con i dovuti limiti del rookie year. Passiamo adesso a un altro gruppo di giocatori che era stato ampiamente scrutinato negli scorsi mesi, ovvero i wide receiver. Si era detto che il draft 2020 sarebbe stato l'anno più spaziale per quanto riguarda i wide receiver, talento tantissimo, quantità, qualità a palate. Così è stato, tanti ricevitori scelti al primo round, tanti ricevitori che hanno fatto bene, sotto gli occhi di tutti la prestazione mostruosa di Justin Jefferson in stagione, scelto dai Vikings. Anche qui spezzo una lancia a nostro favore, perché su Justin Jefferson avevamo tessuto parecchie lodi e non era semplicemente un giocatore di sistema a LSU, ma era proprio un grande talento, quindi che è riuscito poi a esprimere queste sue capacità soprattutto nel correre le tracce anche tra i professionisti. Ma ci sono stati altri giocatori che hanno giocato molto bene, Brandon Ayuk, tanto per fare un altro nome di cui si parlava sempre molto bene. Forse però i tre giocatori, tre wide receiver di cui abbiamo parlato più spesso non hanno fatto attenzione, quella stagione sotto i riflettori che forse ci si sarebbe aspettati. Stiamo parlando di Henry Ruggs, di Jerry Jeudy e di CeeDee Lamb. Oleg, secondo te questi tre giocatori, chiaramente ognuno ha avuto delle situazioni un pochino diverse, come normale per tutti, ma non era lecito aspettarsi forse qualcosina in più, soprattutto in termini magari di produzione in red zone, qualche touchdown in più da parte di questi ragazzi che al college erano molto molto elettrizzanti?
Sì, certo, erano tre nomi che di cui tutti parlavano, erano delle tre future superstar. Ecco, andando sui singoli, il primo che è stato scelto, Rax, che per me, lo ricordiamo, l'abbiamo anche detto che è un po' un reach, no? Essere chiamato
verissimo
davanti a Jeudy Lamb, è quello che secondo me che proprio ha deluso dei tre, perché ha proprio fatto una stagione, ha iniziato stagione buona, poi dopo si è spento, non proprio numeri molto bassi, ha fatto, se non ricordo male, uno o due touchdown, pochi yard, diciamo una stagione complicata. Jerry Jeudy ha fatto la sua normale stagione, l'unica cosa che ho visto in lui, che ad Alabama non avevo mai visto, dei drop pazzeschi, proprio easy, no? Che normalmente uno come lui non ti aspetti.
Ha stabilito un nuovo record negativo, se non sbaglio, a parte con i Chargers, 5 drop, una cosa
paurosa. Sì, ma poi proprio
paurosa.
qualche drop proprio brutto, nel senso proprio, sai, non ti aspetti da lui. Secondo me è una roba mentale, però anche lui non è stato una vera delusione, secondo me, da aspettare in quella offense giovane che hanno i Broncos. CeeDee Lamb, quello che proprio è andato in una squadra, cioè, per dire disastrosa e poco, anche sfortunata con l'infortunio di Dak Prescott, i vari cambi di QB, diciamo, è stato un po' sfortunato. Comunque lui i suoi numeri li ha sempre fatti anche per quest'anno. Ecco, per me era il wide receiver più forte di quella classe dell'anno scorso, dunque secondo me resta. Vediamo come tornerà Dak e così via nella squadra. Hanno cambiato un po' di cose, anche speriamo cambino anche un po' di cose in attacco. Lui, diciamo, il meno peggio dei tre. Poi vabbè, Justin Jefferson, quello che abbiamo sempre detto, ha fatto una grande stagione con i Vikings, non ha fatto rimpiangere Stephon Diggs, che è già un parolone questo. Vedendo la stagione che sta facendo Diggs con i Bills. Poi ricordiamo i numeri dell'anno scorso: sono stati scelti in totale 37 wide receiver in tutta la classe, 13 nei primi due giri e 27 nei primi 5, cioè proprio un numero pazzesco. Guardando altri numeri, come hai detto te, Brandon Ayuk molto bene, lo stesso T. Higgins molto bene, la Viviska Chenault, che era anche lui una steal del secondo giro con i poveri Jaguars, anche lui ha messo dei numeri molto buoni. Lo stesso KJ Hamler ha fatto vedere delle cose interessanti nella seconda metà di stagione con i Broncos, anche come ritornatore. Chase Claypool molto bene. Ecco, Denzel Mims, che era un po' il nostro pupillo, lui poverino purtroppo tra i vari infortuni e tutto ha saltato tante partite. Ecco, guardando dei nomi più sai, più negli altri nei giri bassi del terzo giorno, ecco, da non minare Donovan Peoples-Jones, che ha dimostrato qualcosa quando, diciamo, non era il wide receiver titolare. Sappiamo i vari wide receiver che hanno i Browns, però ha fatto molto bene. E l'altro che mi ha impressionato molto è stato Darnell Mooney, il wide receiver dei Bears, si è scelto al quinto giro, se non sbaglio, da Tulane. Ecco, lui proprio ha giocato titolare, è stato, diciamo, l'alternativa a Robinson nei Bears, che mi è piaciuto molto il ragazzo.
Se qualcuno dei nostri ascoltatori ci sta sentendo per la prima volta, qui avete avuto un assaggio della conoscenza dei nostri esperti, perché Oleg ci ha appena tirato fuori dei nomi di ragazzi scelti nei giri tardi che hanno fatto delle belle stagioni, e durante il processo di avvicinamento al draft 2021 ne verranno tirati fuori a palate di questi nomi che inizialmente nessuno conosce, ma voi invece siete bravissimi e li andate a scovare. Quindi complimenti già da oggi per la vostra preparazione sempre sul punto e sul pezzo. Guido, ti chiedo, questo è stato un draft in cui effettivamente, diceva prima Oleg, tanta qualità e tanta quantità, che poi è stata rispettata, perché non solo i primi tre giocatori comunque sono andati molto molto bene. Cioè, scusatemi, non solo i primi tre giocatori sono andati abbastanza bene, ma soprattutto quelli dopo sono andati benissimo. È una domanda un po' insidiosa la mia. Come ti spieghi che non ci sia stato nessun bust? È ovvio, premettiamo, una sola stagione non serve a niente, ma non c'è stato quel nome che proprio ha deluso tantissimo? Come mai? Secondo te era veramente una questione di grandissimo talento? O tutti si sono trovati più o meno, chi più chi meno, nelle situazioni di poter fare bene nelle loro rispettive squadre?
Va, bella domanda. Secondo me un po' e un po', cioè sono vere entrambe le cose. Unirei al fatto del talento e delle situazioni, diciamo, più o meno comode, anche il trend, diciamo, della NFL, che sta andando sempre più verso attacchi molto, molto aperti, e sicuramente prediligono un tipo di gioco aereo che ovviamente rende il wide receiver uno dei ruoli più importanti. Lo vediamo nei playoff, lo vediamo in regular season, abbiamo visto tutta la stagione. Quindi io credo che sia un'unione di questi tre fattori. È vero che era una classe molto, molto talentuosa, i giocatori oggettivamente, tutti quelli che poi hanno reso bene in NFL avevano già fatto vedere grandi cose al college. Ci sono stati, come ha detto bene Oleg, dei nomi anche che sono esplosi, qualcuno ha fatto meno bene, ovviamente anche secondo me Henry Ruggs poteva fare di più, però non bisogna dimenticare un giocatore come Henry Ruggs, che di fatto per ora è solo uno speedster, ovvero un giocatore estremamente veloce, apre tutta una serie di situazioni anche per i suoi compagni di squadra, che chiaramente non compare nelle statistiche. Quindi è vero, un po' deluso, però secondo me va da rivedere, ecco, il prossimo anno chiaramente dovrà crescere. E per quanto riguarda un altro aspetto da considerare, infatti, i Pittsburgh Steelers, quando scelgono un wide receiver, non sbagliano mai, perché
mai.
Chase Claypool è, cioè, cavolo, subito pronti via, un super giocatore. E diciamo che, ecco, mi riferivo a lui quando parlavo di giocatori che hanno reso molto di più rispetto a quello che avevano fatto vedere al college. Quindi Claypool, bellissima, bellissima presa. Tra le delusioni metterei anche Jalen Reagor dei Philadelphia Eagles, però direi che anche su lui dobbiamo un po' sospendere il giudizio. Ha avuto grossi problemi fisici, l'attacco di Philadelphia ha avuto enormi problemi, l'abbiamo visto, e però su di lui cadrà sempre un po' questa onta di essere stato scelto esattamente prima di Justin Jefferson, che invece ha fatto una stagione storica per tanti punti di vista. E appunto bisogna considerare tante cose. È bello, da appassionato del college football, vedere che subito questi ragazzi hanno lasciato un'impronta in una stagione, tanti wide receiver che hanno giocato molto bene. È stato anche molto divertente seguire la loro parabola.
Concordo, aggiungo anche su Reagor, che in sede di live durante la notte del draft tutti avevamo convenuto come fosse effettivamente un reach essere scelto così, così in alto davanti poi peraltro a Justin Jefferson. Come hai detto bene tu, sarà una macchia sempre per i tifosi di Philadelphia Eagles, a meno che il ragazzo non diventi poi un giocatore molto più efficiente. Emiliano, ultima domanda sui wide receiver. Ti voglio chiedere, chi dei tre nomi top, cioè Ruggs, Jeudy, Lamb, vedi con le migliori possibilità di riprendersi l'anno prossimo, quindi di avere una stagione nettamente migliore di questa? È una domanda che chiaramente va anche un pochino nell'ignoto, perché non sappiamo come Broncos, Raiders e Cowboys si muoveranno in free agency. E chi invece, ti direi tre nomi: Jefferson, Ayuk, Higgins, vedi mantenere il livello qualitativo o addirittura alzarlo?
Ok, allora, partendo dall'ultima domanda, alzare il livello quantitativo di Jefferson è dura, già è dura adesso, perché ha fatto una stagione veramente incredibile. E poi è stato sorprendente, secondo me, perché l'attacco di Minnesota io pensavo puntasse molto di più su Cook quest'anno. Non è che ha fatto una stagione brutta Cook, anzi, però hanno trovato subito Jefferson come gioiello prezioso. Secondo me tra i tre nomi che hai detto, Ayuk potrebbe fare molto bene il prossimo anno, perché secondo me è il ricevitore perfetto di Shanahan, e quest'anno ha avuto, oltre ai problemi fisici che hanno avuto un po' tutti i 49ers purtroppo, ha avuto tre quarterback che gli lanciavano il pallone, e non è mai facile per un ricevitore cambiare quarterback nella stagione, figura di averne tre. E oltretutto io che ho visto molte partite di Ayuk, essendo tifoso Niners, ho visto dei movimenti, delle tracce, delle qualità che potrebbero farle diventare davvero 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 forti. E oltretutto non ha quasi mai giocato insieme a Kittle e Samuel, che potrebbero ulteriormente aprirgli dello spazio in uno contro uno che eventualmente avrà. Sulla prima domanda, io sono d'accordo che Ruggs si è andato sopra a Lamb e Judy stranamente, ma l'avevo pronosticato, io me lo ricordo alla sera del draft, perché ai Raiders piacciono i giocatori che corrono veloci, non c'è niente da fare. Secondo me il prossimo anno potrebbe fare benissimo CeeDee Lamb, dipende ovviamente dal quarterback di Cowboys. Se Prescott tornerà sano e tornerà soprattutto ai Cowboys, secondo me potrebbe fare benissimo. E secondo me si dovrebbero liberare di Cooper, ma questo è un altro discorso. E Judy è un giocatore che io ho visto, è vero, ha ragione Oleg, che ha fatto delle cose che al college non faceva mai, come troppare il pallone, però ho visto anche che la sua capacità di correre le tracce che aveva al college è rimasta tale, quindi potrebbe fare benissimo anche lui. Però a 3-3 io prendo Lamb per il prossimo anno, però secondo me potrebbero fare bene tutti e tre.
Perfetto, saremo sicuramente curiosissimi di vedere l'evoluzione di questi ragazzi, anche perché poi ci aspetta una draft class 2021 di wide receiver mica male, se la 2020 è stata top. Ho letto da qualche parte, alcuni analisti americani la ritengono dello stesso livello, quantomeno come top talent e anche livello di profondità, quindi ci sarà da divertirsi anche tra qualche mese. Non ho citato volutamente i tight end, è stata una classe povera, Cole Kmet l'unico nome diciamo di valore, e correggetemi se avete per caso un'altra idea, direi anche l'unico che alla fin fine si è elevato un pochino più sopra gli altri, però rispettando alla fin fine delle aspettative. Siete d'accordo?
Sì, c'è, sì, secondo forse me Harrison Bryant Cleveland Browns non ha giocato male, e anche lui è un giocatore che era stato super produttivo al college e che i Browns secondo me hanno scelto anche per essere esaltato con Stefanski, e sappiamo amare i tight end, e credo che è venuta proprio bene l'accoppiata fra lo stile di gioco offensivo di Stefanski, che è un tight end bravo in tante cose, tra cui bloccare, come Harrison Bryant. Secondo me ha fatto un'ottima stagione.
Bene Oleg, Amy, volevate aggiungere qualcosa?
Anche Troutman secondo me non ha fatto male, diciamo, nella offense di Saints è stato usato più come bloccatore, un ottimo bloccatore secondo me, non ha messo di grandi numeri, però comunque il suo l'ha fatto.
Molto bene. Amy, volevi aggiungere qualcosa?
No, concordo con Guido e Oleg.
Perfetto. Allora andiamo sui running back. È un trend, secondo me, tanti running back scelti, tanti running back rookie aiutano le squadre a prendere un attimo quel piccolo passettino in più che a volte serve sul gioco di corsa. Passatemi il termine un pochino brutto, è carne fresca che fa molto bene alle squadre, e tanti hanno fatto bene, Jonathan Taylor, J.K. Dobbins, Antonio Gibson, A.J. Dillon, Cam Akers. è una bella iniezione di talento, ma allo stesso tempo vediamo come sono giocatori che vengono scelti nel secondo giro. Quindi ti faccio questa domanda, Oleg. Vista questa stagione dove tanti di questi ragazzi hanno fatto bene, è ormai diventato appurato che sia inutile andare al primo giro per prendere un running back? Apro e chiudo parentesi, l'unico scelto al primo round è stato Clyde Edwards-Helaire dei Kansas City Chiefs, ma i Kansas City Chiefs hanno già un roster super ricco, quindi era un pochino il tassello mancante. Chiudo parentesi e lascio parola a te.
È lo stesso discorso che lo facciamo da tanti anni, diciamo, il ruolo di running back è un ruolo, diciamo, cioè dove la carriera non ti dura tanto, dunque per le squadre è molto importante usare il giocatore, diciamo, nel suo prime, nel suo contratto da rookie, prima di, diciamo, di pagarlo bene, sapendo proprio che il giocatore non dura tanti anni, diciamo, la media è proprio questa. Le squadre provano a, diciamo, a pescare il primo round i giocatori, diciamo, più importanti, come il cornerback, il secondario, diciamo, l'uomo di linea d'attacco, diciamo, puntano più su quello e lasciano per il secondo giorno, il secondo, terzo, quarto, quinto giro a trovare, diciamo, il running back che può dare una mano. Infatti l'anno scorso, come hai detto te, Edwards Keller è stato preso la 32, che diciamo è l'ultimo del primo giro. Poi al secondo giro, come hai detto te, DeAndre Swift, che per me era il running back più forte, diciamo, lui ha fatto intravedere cose buone, però anche lui per infortunio e Covid ha saltato tante partite. Jonathan Taylor, come è stato il running back più forte, ha dimostrato di più, cioè è stato proprio fortissimo quest'anno con i Colts. Cam Akers, anche lui, diciamo, è stato un degno sostituto di Todd Gurley a Los Angeles. Di Kid Dobbins lo sai anche te, è stato anche lui molto bene giocato. Ecco, i due che hanno un po', diciamo, in chiaro scuro, hanno giocato poco o non hanno giocato, AJ Dillon a Green Bay ha giocato poco, Tishon Woe da Vanderbilt, che è stato scelto dai Bucks, ha giocato poco e male, diciamo, le poche volte che ho visto ha fatto un sacco di fumble. Dunque, poi sappiamo che i Bucks avevano tipo 10 anni, una roba del genere.
È vero.
li hanno un po' fatti girare, sì. Zach Moss anche lui abbastanza bene, ha splittato le portate con Singletary, che anche sono due tipi di running back diversi come fisico. Altri nomi che, Gibson da Washington, che era rankato come wide receiver running back, un misto, ha giocato più da running back, ha fatto una stagione spaventosa, secondo me molto bene. E l'altro di cui non dobbiamo dimenticare è James Robinson, il running back è stato firmato undrafted dai Jaguars, che viene da Illinois State, non ricordo male. Anche lui ha fatto una stagione quasi da rookie of the year.
Guido, chi è che ti ha sorpreso di più di questi ragazzi? Avevamo parlato molto in sede di pre-draft di Jonathan Taylor, di DeAndre Swift, di J.K. Dobbins e poi dopo anche chiaramente degli altri. Chi è il nome che ti ha fatto saltare su dal divano più volte?
Beh, facile, James Robinson dei Jacksonville Jaguars, che tra le altre cose era andato anche incredibilmente undrafted, e quindi cioè, nel senso, quando un giocatore non viene scelto e mette su le cifre che ha messo su James Robinson, tra le altre cose, se non erro nel finale di stagione è stato anche tenuto a riposo tra virgolette di fatto dai Jaguars, quindi tutte queste statistiche, 1070 yard, 4,5 yard per portata, 7 touchdown, insomma, per un giocatore undrafted sono veramente tanta roba, e oggettivamente forse è il rookie in totale più sorprendente, non solo a livello di running back. E si segue un po' il trend, come ha spiegato bene Oleg, di questo valore del running back nei roster NFL. non vale tanto scegliere spendere una prima scelta per un running back ora come ora, non vale tanto, anzi direi quasi assolutamente zero, estendere o rinnovare i running back che già sono al roster alla fine del loro contratto da rookie. Ci sono tanti running back pronti all'uso anche appunto come James Robinson, pescabili addirittura al di fuori del draft, e quindi io mi aspetto che le franchigie faranno sempre più affidamento su questo trend di non mettere da parte ma prediligere gambe fresche nel ruolo di running back, a costo anche di averne tanti al roster per poter dividersi in qualche modo il peso delle portate durante tutta la stagione.
Pienamente d'accordo. Emiliano, ti chiedo invece, chi tra questi running back ti aspetti possa diventare un giocatore fondamentale l'anno prossimo, cioè nell'immediato futuro? Chi ti vedi tra questi ragazzi qui che possa essere più importante nell'economia delle varie squadre? E quanto ti ha sorpreso la stagione di Antonio Gibson? Secondo me una delle poche, oltre ovviamente alla bellissima storia di Alex Smith, una delle poche luci in quel del football team.
La stagione di Antonio Gibson è stata eccellente e mi ha sorpreso più che altro perché sì, si sapevano le doti da playmaker uscendo dal college, però non pensavo potesse far così bene da running back. Io me l'aspettavo più come un gadget player, passatemi il termine, nel senso che venisse usato un po' più su giochi particolari, su screen, su chiamate fatte apposta. Invece ha dimostrato di poter essere un running back, non un giocatore usato in situazioni particolari. E, sì, probabilmente è stato una delle poche luci a Washington dalla parte offensiva, perché secondo me la difesa di Washington ha un grande futuro, questo è un altro discorso. E, dei running back di quest'anno, secondo me potrebbe fare benissimo il prossimo anno Jonathan Taylor ai Colts. E a me piace tantissimo Taylor e soprattutto ha un modo di correre che mi gasa, e soprattutto ha una linea offensiva in grado di potergli aprire spazi molto importanti, e potrebbe fare molto bene considerando che poi il ruolo di quarterback in quel di Indianapolis è nuvoloso dopo il ritiro di Rivers di oggi. Esatto. E quindi non sappiamo chi sarà il quarterback del prossimo anno, e quindi presumo possano puntare un po' di più sulla corsa, ancora di più sulla corsa, quindi secondo me Taylor potrebbe fare molto bene. E secondo me anche DeAndre Swift ai Lions, che quest'anno ha avuto una stagione un po' particolare, che si è trovato davanti a Seth Peterson, che si probabilmente avrebbero dovuto metterlo in campo prima, secondo me come primo running back, l'ha detto lo stesso Peterson, e ha avuto quel fumble fondamentale per la sconfitta dei Lions contro i Bears, che secondo me l'ha un po' segnato dall'inizio della stagione, perché è stato un fumble veramente clamoroso, non un fumble, scusate, un drop in endzone contro i Bears, che non può segnato secondo me, però io ho visto delle cose buone e secondo me il prossimo anno potrebbe fare bene. Però va messo come primo running back dall'inizio.
Ultima domanda sui running back, poi ci avviamo in chiusura. Volevo un giudizio veloce su Edwards Hilaire da parte di ognuno di voi tre. Vi ha convinto? Vi aspettavate di più? Ha fatto poco per il contesto in cui è finito? Partiamo da Oleg, Guido e poi Emiliano.
Deluso no, però secondo me poteva fare qualcosa in più. Cioè io mi aspettavo qualcosa di più da lui. Deludere no, però diciamo, ecco, come abbiamo parlato con i QB, diciamo, è stato rimandato al prossimo anno.
Giustissimo. Guido?
Sì, concordo con Oleg, non parlerei di delusione. È chiaro che secondo me per lui il confine tra running back da tutte le portate, diciamo a tutti gli snap, a gadget offensivo, visto anche la sua capacità di ricevere, è molto labile, quindi dovrà essere in grado di dimostrare di saper diventare un running back numero uno nella depth chart. È chiaro che in un attacco come quello di Kansas City sicuramente gli daranno tutte le possibilità, starà a lui gestirle al meglio.
Amy?
Concordo sia con Guido che con Oleg, cioè la stagione non è stata deludente, anzi secondo me ha fatto delle buone cose, e l'attacco dei Chiefs è esplosivo, e forse le persone si aspettavano una stagione un po' più esplosiva appunto da parte di Lair, però secondo me ha tutto il talento e il potenziale per fare bene e per diventare un running back numero uno e da tutti i down tranquillamente. Non so perché i Chiefs hanno preso Le'Veon Bell, ma è un altro discorso anche questo.
Bella domanda questa è una bellissima domanda, però non sta a noi rispondere. Le'Veon Bell, no. I veterani non sono roba nostra.
No.
Adesso vi faccio una domanda difficile, perché noi abbiamo parlato di tanti ragazzi, abbiamo detto che la maggior parte dei giocatori scelti, ricordiamoci, offensivi scelti al draft ha fatto bene, e chi non ha fatto bene? Chi effettivamente ha deluso? Perché secondo me, come avete appena risposto voi su Edwards-Helaire, difficile trovare una grossa delusione quest'anno. Ovviamente non siamo andati a scavare negli uomini di linea, anche se comunque c'è da trovare, ci sono state delle ottime prestazioni. Wirfs, il tackle scelto dai Buccaneers, ha giocato molto bene. Mekhi Becton, il tackle scelto dai Jets, ha giocato molto bene. Ma lasciando un attimo da parte il discorso sugli online, che è sempre un pochino più difficile, c'è stata una vera delusione? Oleg? Abbiamo perso Oleg.
No, è sparito Oleg.
È sparito al momento della... Non c'è stata una delusione,
scusate,
appunto.
Scusate, ecco. Ero in muto, con già parlare in muto, ecco.
Ma è stato bellissimo, no, ecco. Perché c'è stata una delusione e poi silenzio, quindi non c'è stata.
Esatto, stavo pensando.
No, proprio... Cioè, stavo parlando, diciamo infatti, cioè, per me la vera delusione personale anche è stato proprio un uomo di linea scelto al primo giro, che è Isaiah Wilson, il right tackle scelto dai Titans, che proprio ha dimostrato la sua, diciamo, essere un classico giocatore della SEC, proprio indisciplinato, fare cose anche stupide, diciamo, allenarsi, essere senza voglia, cioè allenarsi proprio male negli allenamenti. Infatti quest'anno non ha giocato, è stato messo fuori lista, diciamo un casino. Peccato, perché è un giocatore molto molto talentuoso, ricordiamo un recruit 5 stelle, il miglior offensive tackle di quell'annata lì come recruit, un giocatore molto forte. Purtroppo fa delle cose stupide, tra cui, diciamo, fare un festino privato con in pieno Covid qua in Stati Uniti e beccarsi il Covid, ecco. Cioè,
un fenomeno, diciamo, un fenomeno
la ciliegina sulla torta. Altro che ha un po' deluso, però reputo ancora, diciamo, giocatore forte. L'altro tackle di Georgia, Andrew Thomas, che lui, ricordiamo, è stato scelto come primo tackle della classe, è stato un po' sfortunato perché ha dovuto subito partire dalla left tackle, perché il left tackle titolare dei Giants ha, diciamo, fatto opt-out per il Covid. Diciamo sì, ha subito un po' i pass rusher avversari inizio anno, proprio ha giocato male, però a fine stagione si è ripreso e l'ho visto molto migliorato. Anche lui, diciamo, più che bocciato è rimandato. Sì, ecco, per me proprio l'unico bocciato è Zia Wilson.
Guido, per te qualche giocatore deludente, qualche giocatore di cui ti aspettavi magari molto di più, c'è stato?
Sì, stavo per dire anch'io Isaiah Wilson, anche perché comunque quando andiamo a vedere i giocatori offensivi al primo giro che hanno fatto male da dire proprio oddio, forse veramente solo lui. Ribadisco quanto detto su Henry Ruggs, secondo me, io personalmente avevo grandi aspettative, specialmente nell'attacco di Oakland, credevo potesse mettere cifre molto migliori, non lo ha fatto. È chiaro che si parla sempre di giudizi, secondo me, sospesi. Anche lo stesso Wilson credo abbia le carte in regola per poter in qualche modo rifarsi il prossimo anno. Più che altro a fronte invece di una classe, si è parlato molto della classe wide receiver che è stata tra virgolette storica, e in parte è vero, ma anche quella dei tackle offensivi secondo me è stata molto buona, e quindi il nome di Wilson sicuramente al primo giro stonava anche la notte del draft, onestamente è sempre sembrata abbastanza un reach da parte dei Titans, però chiaramente ancora può riscrivere la sua storia in NFL.
Emiliano, per te invece?
Ah, per me ne abbiamo già parlato prima un po', leggermente. Per me è già Jalen Rigor. Mi dispiace perché a me piaceva tantissimo da TCU, e mi ricordo che al draft, alla notte del draft, fui penso l'unico, insieme a Alberto forse, a difenderlo, a dire che era bravo. Certo è stato scelto prima di Jefferson, e questo se lo porterà fino a fine carriera probabilmente, ma secondo me poteva fare molto, 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 molto meglio di quello che ha fatto quest'anno, perché io ho visto qualche partita sua e non sembrava un ricevitore, ma nel senso non sembrava un ricevitore naturale, passatemi il termine, sembrava non correva bene le tracce e non riusciva a sfruttare la sua velocità come faceva al college per correre le tracce in profondità. E per me rimane talentuosissimo. E probabilmente anche lui, un po' come tutta la squadra, ha sentito un po' troppo il problema di Carson Wentz che c'è stato quest'anno. Però io sono rimasto molto deluso da Rigor, perché avevo grandi aspettative verso di lui. Però la stagione non è stata proprio terribile, terribile, terribile da dire sì è un bust sicuramente. Quindi io spero che il prossimo anno possa fare molto meglio, sperando che gli Eagles siano abbastanza certi di chi mettere titolare il prossimo anno come quarterback, che sia Wentz, che sia Hurts, che sia qualcun altro, non lo so.
Mi sa che non lo sanno neanche loro.
No, al momento. No, al momento no. E quindi spero che ci sia un po' di calma da quel punto di vista, in cui Rigor possa lavorare con più tranquillità.
Benissimo, direi che la nostra carrellata sui rookie offensivi del 2020 l'abbiamo fatta. Abbiamo, come al solito, parlato di tantissimi nomi. Settimana prossima parliamo invece dei rookie difensivi, dove forse c'è stato qualche, chiamiamolo, stravolgimento in più. Sicuramente la board in quel caso è stata mossa un po' di più, sono emersi dei nomi che non ci aspettavamo, e forse sarà un pelino più facile trovare qualche delusione. Ma non facciamo spoiler, ne riparliamo settimana prossima. Io ringrazio i miei ospiti, grazie mille Emiliano.
Grazie Gabri, grazie a tutti, e ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie mille Guido.
Grazie a te Gabri, e grazie a tutti gli ascoltatori.
E grazie mille anche a te Oleg dalla Windy City.
Ciao Gabri, un saluto a tutti e ci sentiamo la prossima settimana.
E dal vostro conduttore di podcast Verso il Draft, un saluto e un arrivederci a settimana prossima. Ciao!